Buonasera da Viviana Stazzi e benvenuti all'ultima fascia news di Radio Popolare. Mosca avrebbe conquistato la città di Kupiansk nell'Ucraina orientale. A dirlo è il capo di stato maggiore russo Valery Gerasimov, mentre da Kiev non arrivano né conferme né smentite. La presunta avanzata delle truppe del Cremlino continua nelle stesse ore in cui negli Stati Uniti viene vagliato il piano con cui Donald Trump vorrebbe mettere fine alla guerra in Est Europa. L'idea del presidente americano, concordata con la Russia, penalizzerebbe però l'Ucraina in favore di Mosca. Sono pronto a discutere con Trump per migliorare il suo piano, fa sapere Volodymyr Zelensky. Giornata di forti proteste negli stabilimenti ex Ilva in tutta Italia. A Taranto e Genova ha proclamato lo sciopero, mentre a livello politico e sindacale è stato convocato un tavolo al Ministero delle Imprese per il prossimo 28 novembre. Nel frattempo continuano i guai per il garante della privacy. Questa sera si è dimesso il segretario generale Angelo Fanizza, che avrebbe chiesto al dirigente del Dipartimento Informatico di spiare i dipendenti, probabilmente per risalire all'identità della talpa che ha passato informazioni al Report. Lontano dall'Italia invece, alla Copa 30 in corso a Belém in Brasile, è andato a fuoco il padiglione in cui si stavano svolgendo i negoziati sul clima. Le fiamme sono state domate, ma la struttura resta inaccessibile al pubblico, scongiurata la presenza di morti o feriti. Tutto questo e molto altro nel nostro giornale radio. Buonasera ascoltatrici, buonasera ascoltatori. Allora, lo ascoltavate, le truppe di Mosca avrebbero conquistato Kupiansk, centro cruciale nella regione ucraina di Kharkiv, lungo il confine con la Russia. Lo ha annunciato intorno alle 20 italiane il capo di stato maggiore del Cremlino Valery Gerasimov, ma da Kiev non arrivano né conferme né smentite. Quali sarebbero le conseguenze immediate se la presa di Kupiansk venisse accertata nelle prossime ore e soprattutto perché è una cittadina strategica per il controllo russo della regione? Ecco, abbiamo chiesto tutto questo al nostro collaboratore, Sabato Angeri.
Kupiansk è dall'inizio della guerra un importantissimo centro strategico che si trova tra il Donetsk e il Kharkiv. Da qui passa una ferrovia che porta rifornimenti in tutto il settore, c'è l'imbocco del fiume Oskil, ci si incontrano delle autostrade. È insomma uno di quei luoghi che durante un conflitto è fondamentale controllare per avere il controllo di un determinato settore. Negli ultimi tempi, in virtù dell'avanzata russa un po' più a sud nel Donetsk e poi dei tentativi verso Kharkiv, è tornata a essere uno degli obiettivi fondamentali dei russi, soprattutto perché riuscire a occupare questa cittadina vorrebbe dire avere un punto strategico dal quale partire per continuare ad espandere l'avanzata. I russi erano entrati nella parte orientale della città, che come ho detto è separata da un fiume, e questo era confermato. Il capo di stato maggiore Valery Gerasimov ha annunciato invece che tutta la cittadina è occupata. Ora bisogna attendere ulteriori conferme, soprattutto conferme diciamo indipendenti, satellitari, perché gli ucraini ovviamente lo ammetteranno all'ultimo secondo se dovesse essere, ma ciò che è evidente, e in questo caso che possiamo già confermare, è che la battaglia all'interno di Kupiansk per la conquista della riva ovest del fiume Oskil procede in maniera più spedita rispetto a quella di Pokrovsk, dove invece le sorti della battaglia continuano a essere per il momento incerte.
Intanto negli Stati Uniti una delegazione di Kiev è arrivata al Pentagono per parlare del piano con cui Donald Trump vorrebbe porre fine alla guerra in Est Europa. Volodymyr Zelensky ha fatto sapere di essere pronto a dialogare con il suo omologo americano per migliorare la proposta, concordata con Mosca e molto favorevole alla Russia, mentre altri dirigenti di Kiev hanno già bocciato la bozza. Che cosa sappiamo al momento di questo piano e che effetti avrebbe se applicato? Sentiamo Anna Zafesova, giornalista della Stampa.
Innanzitutto sappiamo che c'è una parte dell'amministrazione americana che continua a promuovere quelle che sono richieste russe. La seconda cosa da dire però, per onestà, è che quello che sta uscendo potrebbe non essere esattamente lo stesso piano. Ecco, potrebbero esserci dei particolari e soprattutto la differenza è che la Casa Bianca ha fatto una dichiarazione nella quale dice che non si tratta di una capitolazione, che tutti i punti sono aperti alla discussione. Non mi resta che ipotizzare che uno dei motivi per cui questo piano all'improvviso è uscito ieri, fatto filtrare in questo modo, proprio per bruciare probabilmente alcuni aspetti particolarmente scottati per mettere in allarme gli europei e Zelensky. Sul fatto che i territori occupati dalla Russia non si possono recuperare in questo momento, questo è evidente un po' a tutti, riconoscerne de jure la cessione è tutt'altra cosa, ma soprattutto se l'Ucraina deve dimezzare il proprio esercito, rinunciare alle armi a lunga gittata, rinunciare a entrare nella NATO, rinunciare ad avere truppe di peacekeeping occidentali sul proprio territorio, rinunciare a tante altre cose, tra cui la penalizzazione dei crimini di guerra commessi sul territorio ucraino, allora questa si chiama vittoria russa. Se le modalità non sono queste, allora si potrebbe parlare di un compromesso tutto da discutere.
A Bruxelles, invece, la responsabile esteri della Commissione europea ha criticato il piano messo a punto da Washington e Mosca, affermando che per una pace giusta l'Unione deve essere coinvolta. Ce ne parla allora proprio dal Belgio Federico Baccini.
Nel pieno del difficile confronto tra i 27 su come finanziare l'Ucraina per i prossimi anni, il piano di pace discusso tra Stati Uniti e Russia è piombato su Bruxelles come un fulmine a ciel sereno. Nessuno di noi era presente alle discussioni, ha messo in chiaro l'alta rappresentante Kallas al Consiglio Affari Esteri. È un piano che mette alle strette non solo Kiev, con le dure richieste di concessioni territoriali, ma anche gli europei, che devono affrontare un partner sempre più instabile oltre Atlantico. La posizione ufficiale è quella di Kallas. Per porre fine a questa guerra è necessario che ucraini ed europei siano d'accordo su questi piani, ma l'unità a Bruxelles non è proprio integra, perché l'ungherese Orbán può già contare sul premier slovacco Fico e ora attende l'insediamento del ceco Babiš, anche lui della famiglia europea dei patrioti, per rimpolpare il fronte contrario agli aiuti all'Ucraina e che spinge per una pace a ogni condizione. Gli altri 24 membri sono invece un blocco più o meno unito, che sostiene le parole di Kallas, anche se con sfumature diverse. La Polonia è la più dura a ricordare che è la sicurezza europea a rischio. Sullo stesso tono i Baltici e la Spagna, che parla di un piano scritto alle spalle di Ucraina e Unione Europea. Più morbido Tajani, che attribuisce solo a Kiev la decisione su cosa fare dei territori occupati dai russi, non noi italiani o europei. Da Bruxelles, Federico Baccini per Popolare Network.
Dall'Ucraina al Medio Oriente. A Gaza, nelle ultime 24 ore, l'esercito israeliano avrebbe causato la morte di almeno 30 palestinesi, questo stando ai dati diffusi da Al Jazeera. Gli attacchi continuano nonostante il cessate il fuoco in vigore da ottobre e le condizioni della popolazione sono aggravate ulteriormente dalle condizioni climatiche. Eleonora Colpo è un'infermiera di emergency che si trova in questo momento ad Erbalà, nella parte centrale della striscia. Questa è la sua testimonianza al nostro microfono.
La situazione all'interno della striscia di Gaza, per quello che possiamo vedere noi, rimane difficile, come era anche prima del cessate il fuoco. Per quanto riguarda le condizioni meteoclimatiche, stanno peggiorando. Settimana scorsa ci sono state delle pesanti piogge che hanno colpito soprattutto le persone che vivono in tenda, ci sono state notizie di allagamenti, molti nostri colleghi ci hanno riportato difficoltà non solo a dormire, a stare nelle proprie tende durante la notte, ma anche nel recarsi al lavoro con strade allagate e mezzi di trasporto praticamente introvabili, quindi sicuramente con l'avanzare della stagione invernale le cose andranno peggiorando.
Caso chiuso, anzi no, lo scontro tra Mattarella e Fratelli d'Italia è stato dichiarato chiuso dal partito di Giorgia Meloni, ma è probabile che si tratti solo di una tregua. La Premier oggi si è riunita con gli altri leader della maggioranza per discutere della manovra economica, ma è facile immaginare che si sia parlato anche di quello che è successo negli ultimi giorni. La genesi degli articoli pubblicati dalla Verità e ripresi da Fratelli d'Italia continua a essere ben poco chiara, anche se ci sono alcuni elementi in più per provare a ricostruire quello che è successo. Lo facciamo allora nel servizio di Michele Migone.
La cena incriminata, quella a cui ha partecipato anche Francesco Saverio Garofani, si è svolta giovedì 13 novembre in un ristorante in Piazza Navona. Poco prima i presenti 16 persone, tavolo prenotato ma sale aperte al pubblico, avevano partecipato a un convegno organizzato da Luca Di Bartolomei, il figlio del giocatore della Roma Agostino. Si erano ritrovati anche quest'anno per ricordarlo, un gruppo di amici con chiacchiere che vanno dal calcio alla politica. E lo stesso Di Bartolomei a dire in un'intervista che fa fatica a ricostruire una riflessione compiuta e approfondita sui massimi sistemi o sugli scenari futuri del paese in quegli scambi di battute. Piuttosto, afferma, da quello che ho letto in questi due giorni, posso dire che si tratta di frasi estrapolate in maniera proditoria. Di Bartolomei sembra dire che siamo di fronte a una manipolazione. Qualcuno, a quello che si comprende, registra queste conversazioni, le mette insieme, attribuisce il tutto a Garofani, scrive una mail e domenica la invia ai giornali della destra. Chi sia stato a farlo è il grande quesito, qualcuno che faceva parte del gruppo o qualcuno che si trovava non a caso nel ristorante? Massimo De Manzoni, il condirettore della Verità, come sappiamo, non ha smentito, non ha confermato che esista una registrazione e ha affermato che uno dei presenti ha riferito ciò che ha sentito a quella cena direttamente al giornale. Ma Di Bartolomei e anche lo stesso Garofani parlano invece di un gruppo ristretto di amici, quindi sembrano non credere al tradimento da parte di un componente di questo gruppo della fiducia e della riservatezza. Il contenuto della mail compare comunque sulla Verità martedì scorso, il giorno dopo l'importante riunione del Consiglio Supremo di Difesa che discute la guerra ibrida della Russia in Europa e della nascita della Cyberagenzia, un organismo chiesto dal ministro della Difesa Guido Crosetto, benedetto da Sergio Mattarella e osteggiato da spezzoni del governo. Francesco Saverio Garofani è il consigliere del Quirinale per il Consiglio Supremo di Difesa.
Oggi è stata tra l'altro una giornata di forti proteste negli stabilimenti ex Ilva in tutta Italia. Sia i lavoratori di Taranto sia quelli di Genova stamattina hanno proclamato uno sciopero occupando le fabbriche con presidi e blocchi stradali. Si è protestato contro il piano del governo per le acciaierie presentato nei giorni scorsi, un piano che non dà garanzie certe sulla decarbonizzazione e sul futuro degli impianti, ma che aumenterà invece a 6.000 il numero di lavoratori in cassa integrazione. Il timore concreto è che in attesa della vendita a un acquirente straniero per l'ex Ilva si vada verso la chiusura di alcuni impianti e verso il licenziamento di migliaia di lavoratori. Dopo la protesta nel pomeriggio c'è stato un Consiglio dei Ministri e il governo ha stanziato alcuni fondi, così spiegano da Palazzo Chigi, per garantire la continuità produttiva fino al febbraio 2026. Tra l'altro è stato convocato anche un tavolo per il prossimo 28 novembre al Ministero delle Imprese. In generale però si tratta di misure che non rassicurano i sindacati. Sentiamo allora la voce di Francesco Brigati, segretario della FIOM di Taranto.
Il governo ci ha detto durante gli incontri che abbiamo fatto a Palazzo Chigi che non ci sono ulteriori risorse e il fatto che si porta a spegnere alcuni impianti a Taranto, come ad esempio le batterie, non è mai avvenuta nella storia dello stabilimento siderurgico di Taranto, ci indicano ovviamente una forte preoccupazione, perché il tema vero qual è? È che noi ci troveremo di fronte al fatto che il governo ha deciso di mettere 6.000 persone in cassa integrazione, lo ha detto chiaramente, perché non ha risorse, perché vuole arrivare a febbraio entro il 28 in attesa che ci sarà il futuro possibile acquirente che deciderà di acquisire lo stabilimento. Ora, siccome noi crediamo che in 2-3 mesi non si risolve una questione così annosa, così preoccupante e con tutte le problematiche che ovviamente si porta dietro lo stabilimento, abbiamo un problema. Se mettono le persone in cassa integrazione delle manutenzioni come sta avvenendo, non solo c'è un problema dal punto di vista la sicurezza dello stabilimento, per la salvaguardia degli impianti e per i lavoratori, ma c'è anche un rischio dal punto di vista delle emissioni diffuse e fuggitive che riguarda appunto le manutenzioni che lavorano anche per garantire che non ci siano. Il tema vero è che se dovessimo arrivare al 28 di febbraio non ci sarebbe l'acquirente e non ci sarebbe, così come ci hanno detto, non ci sono le risorse a disposizione per garantire la continuità produttiva, significa la chiusura. È chiaro che dal 26 luglio del 2012 non è possibile che attendiamo 13 anni per cambiare il ciclo produttivo, perché non vogliamo lo stabilimento così com'è.
Il segretario generale del Garante della Privacy, Angelo Fanizza, ha rassegnato questa sera le dimissioni dopo che ieri i dipendenti avevano chiesto che tutto il collegio si licenziasse. A monte della vicenda ci sarebbe una lettera firmata dallo stesso Fanizza con cui il segretario generale chiedeva alla dirigente del Dipartimento Informatico di fargli avere tutti i dati dei suoi sottoposti, dall'indirizzo di posta elettronica fino agli accessi VPN e alle cartelle condivise. Un modo questo per provare a spiare i dipendenti e forse cercare di identificare la presunta talpa che avrebbe passato delle informazioni al programma Report di Sigfrido Ranucci. Nel momento in cui la mail risalente ai primi giorni di novembre è stata resa nota all'interno dell'autorità, Fanizza ha optato per il passo indietro, mentre il collegio del Garante si è detto estraneo ai fatti. La cronaca adesso: la Corte d'Assise di Bologna ha condannato all'ergastolo Giampiero Gualandi, ex comandante 64enne della polizia locale di Anzola, in provincia di Bologna appunto, che era a processo per l'omicidio volontario aggravato della collega Sofia Stefani, 33 anni, con cui aveva una relazione extraconiugale. La Corte, presieduta dal giudice Pasquale Riccardo, che ha emesso il verdetto dopo 7 ore di Camera di Consiglio, ha affermato ha confermato l'ergastolo per l'imputato. La difesa invece chiedeva di riqualificare il reato in omicidio colposo. Le motivazioni della sentenza saranno depositate entro i prossimi 90 giorni. C'è stato poi un incendio alla COP30 in Brasile. Il padiglione della zona blu, dove si stanno svolgendo i negoziati sul clima, ha preso infatti fuoco. L'area è stata evacuata ed è inaccessibile al pubblico. Finora non ci sono informazioni sulle cause dell'incendio e non risultano né morti né feriti. I pompieri sono arrivati sul posto e hanno fortunatamente domato le fiamme. E chiudiamo con una notizia che ci riporta a Firenze. La Corte d'Appello del capoluogo toscano ha condannato i 5 poliziotti imputati per il rimpatrio di Alma Shalabayeva, la moglie di un dissidente del Kazakistan espulsa dall'Italia insieme alla figlia nel 2013. L'accusa era sequestro di persone in relazione a irregolarità nelle procedure di espulsione. Le pene sono comprese tra i 4 e i 5 anni di carcere, come quelle decise nel processo di primo grado, ma l'interdizione perpetua dai pubblici uffici, che era stata ordinata, si ridimensiona a 5 anni. Quello appena concluso è il secondo processo di appello sulla vicenda. Il primo era invece finito con delle assoluzioni, poi annullate dalla Cassazione, che aveva ordinato appunto un nuovo procedimento di appello. Alma Shalabayeva ha commentato il verdetto definendolo giusto, mentre alcuni sindacati di polizia l'hanno contestato. Il ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, ha espresso vicinanza agli agenti condannati. Sentiamo allora Riccardo Nuri, portavoce di Amnesty International.
Mi sembra una sentenza giusta, conferma, salvo qualche dettaglio, l'impianto del processo di primo grado. 12 anni fa ci fu una espulsione del tutto irregolare della moglie di un dissidente del Kazakistan, fu un pasticcio politico, però ci sono state anche delle responsabilità penali che sono state riconosciute per 2 volte, e quindi viene ribadito in un'aula di un tribunale che è stato commesso un atto illegale.
Al centro delle polemiche politiche allora finì il ministro dell'Interno Alfano, non coinvolto nel procedimento penale. Oggi il ministro dell'Interno attuale Piantedosi esprime vicinanza ai poliziotti condannati.
Io capisco che questo sia il suo lavoro di ufficio, dopodiché bisogna anche ricordare che c'è un diritto internazionale che, nonostante quanto dica il collega di Piantedosi Tajani, non è che vale fino a un certo punto. Non si possono rimandare con una procedura sommaria persone legate direttamente o indirettamente al dissenso, in questo caso la moglie di un dissidente, in un paese nel quale si rischiano di subire violazioni di diritti umani.
Prima di salutarvi, lo sport, perché l'Italia affronterà l'Irlanda del Nord nella semifinale dei playoff per il Mondiale 2026. Lo ha stabilito il sorteggio della FIFA che si è svolto oggi a Zurigo. La partita si giocherà il 26 marzo in gara unica in casa degli azzurri. In caso di vittoria, gli uomini di Gennaro Gattuso affronteranno in finale il 31 marzo la vincente di Galles-Bosnia, questa volta però in trasferta. Per oggi è tutto, l'informazione di Popolare Network torna domani mattina alle 6.30. Buon proseguimento di serata e buon ascolto da Viviana Anastasia.